E quindi, come dire, la nostra organizzazione, che è un'organizzazione interna molto puntuale, che riesce a sfidare l'azienda anche sull'organizzazione del lavoro, ha fatto sì che quel 9 di luglio, quando è arrivata la mail a noi delegazione e alle organizzazioni sindacali con l'apertura della 223, quindi della legge che apre la procedura di licenziamento e la chiusura dello stabilimento, ha visto una reazione dura e organizzata da parte di tutti i lavoratori. Noi, dicevo, negli ultimi periodi avevamo notato che c'era qualcosa di strano all'interno dell'azienda, quindi ovviamente ci è arrivata quella lettera a bruciapelo, però come dire, i sospetti e le discussioni tra di noi c'erano su quello che stava avvenendo. Noi siamo dentro uno schema nel settore auto che vede, oltre alla crisi pandemica, vede altre due crisi. Una è legata ai semicomponenti, così ce la raccontano giornali e anche, insomma, la politica e le organizzazioni sindacali, e cioè tutto quei microcomponenti legati all'elettronica che arriva dalla Cina e che dopo la pandemia come dire, arriva a singhiozzo. E quindi gli stabilimenti Fiat, cui noi diamo i semiassi, perché noi forniamo alla Fiat i semiassi, vedono anche questo aspetto di crisi. L'altra crisi ovviamente è quella del Covid, e l'altra crisi, se di crisi così si vuole parlare, io la chiamo più rivoluzione, è quella del passaggio tra il motore endotermico, e quindi benzina diesel, ai motori elettrici e ibridi. Vabbè, intanto il semiasse, come dire, non siamo nello schema, voi chiudete perché il vostro prodotto non è più sul mercato, perché ovviamente si va verso l'ibrido e l'elettrico. No, il semiasse viene montato anche su quelle vetture lì, e comunque dentro al nostro stabilimento tutta questa sommatoria di crisi vedeva comunque degli investimenti da parte dell'azienda. E quindi stavamo agganciando anche quella produzione lì. L'azienda ci aveva detto di aver vinto la commessa per il Ducato elettrico che passerà nelle linee della Sevel, di Stellantis di Sevel, dello stabilimento di Giudia Tessa. E quindi i segnali che vedevano come dire, l'apertura di una discussione sia con l'azienda sia con le istituzioni nostre, quindi la Regione Toscana, erano legate al fatto che nel 2018 ci ha acquistato questo fondo finanziario, siamo a Melrose, e che da subito ha cominciato una ristrutturazione grossa a livello mondiale degli stabilimenti. Il fondo Melrose sostanzialmente è un fondo che, detta loro, compra, risana e rivende, nell'accezione più negativa del termine, esatto. Però dal suo punto di vista è tutto una bella cosa. Fondo Melrose è partito a ristrutturare i vertici di GKN fino ad arrivare a chiudere gli stabilimenti. Ha chiuso uno stabilimento in Germania, a Kaiserslautern, ha chiuso uno stabilimento in Inghilterra, quindi si stanno facendo una guerra in casa per conto loro. Quindi a queste avvisaglie noi avevamo portato l'azienda, avevamo costretto l'azienda a una serie di accordi siglati anche in Regione Toscana, dove sostanzialmente l'azienda diceva no, noi non siamo un'azienda in crisi, noi siamo un'azienda si sta ristrutturando, stiamo investendo, quindi ci sono degli investimenti abbastanza importanti legati a Industria 4.0 che a detta della nostra direzione aziendale ci collocava ai primi posti a livello di produttività europea negli stabilimenti GKN, quindi c'è una forte automazione. Chi è potuto venire a visitare il nostro stabilimento è uno stabilimento ultramoderno, molto, dicevo, robotizzato, investimenti freschi, freschissimi, fatti un anno e mezzo fa, un anno fa, sei mesi fa. Io sono un manutentore, dicevo prima, io in quest'agosto dovevo essere in azienda, aiutare i miei colleghi a montare le ultime celle di montaggio, scusate il gioco di parole, che appunto dovevano essere installate, e quindi ad oggi in GKN ci sono appunto queste celle nuove e alcune celle ancora con dei pezzi robot incelofanati pronti ad essere montati e ultimati. Dicevo, avevamo costretto l'azienda anche in sede istituzionale a firmare questi accordi, dove l'azienda si diceva come dire, in rilancio e quindi non in crisi, e se mai dovessero dovevano arrivare problematiche a livello occupazionale, avrebbe agito attraverso prepensionamenti o esodi volontari. Ci sono tipo 3 accordi, uno prima della pandemia e altri 2 ripresi dopo la pandemia, con le solite caratteristiche, però dicevo, c'erano delle avvisaglie, no? Una di queste avvisaglie era quello che per la prima volta questi investimenti sulle celle di assemblaggio venivano fatti prima ancora di ricevere, di sapere quale produzione passava su queste celle. E quindi si può capire, io non sono né un economista né bravo in matematica, però se un'azienda in un periodo come questo investe e quegli investimenti non sa con quale ricavo andrà a ammortizzarli, ovviamente sono costi che andranno a gravare il bilancio dell'azienda. E quindi la discussione nelle ultime settimane era proprio su quel tema lì. Nell'ultimo periodo, iniziamo un po' anche il periodo estivo, e quindi, come dire, la tensione un po' si stava allentando, soprattutto gli stabilimenti Fiat, come ora, insomma, vedono giornate, settimane intere di chiusura per cassa integrazione. L'azienda ci convoca e ci chiede un venerdì di chiusura collettiva. Noi con un po' di dubbi diciamo, vabbè, essendo il 9 di luglio, magari anche i lavoratori sono contenti, si fa il weekend lungo. Concordiamo con l'azienda questo venerdì di chiusura collettiva, però insomma alle 10:30 circa la mattina ci arriva la famosa mail dove l'azienda ci annuncia la chiusura dello stabilimento e licenziamento collettivo attraverso la legge 223. Quindi sostanzialmente attraverso WhatsApp ci proiettiamo in azienda, arriviamo davanti a cancelli, c'era già un 50-70 lavoratori. Al primo sguardo sembrava che l'azienda fosse chiusa, abbandonata, chiusa proprio nei cancelli. Poi a uno sguardo più attento ci siamo resi conto che l'azienda aveva lasciato all'interno non la nostra portineria, cioè i nostri colleghi portieri, ma delle guardie armate e, peggio ancora, una dozzina di bodyguard, che poi dopo abbiamo scoperto, come dire, avere una è un'azienda, come dire, un po' borderline, con persone di varie nazionalità, con una fedina penale abbastanza lunga, e noi non ci siamo nemmeno pensato. Sostanzialmente si è sbarbato un cancello e siamo entrati all'interno dello stabilimento e abbiamo cacciato fuori sia i bodyguard sia le guardie armate, e sostanzialmente dopo, ecco, una serie di passaggi che hanno visto complice, e credo che lo sia a tutti gli effetti, il sindaco del paese dove l'azienda è allocata, il sindaco di Ampi Bisenzio e Miano Fossi, nostro complice nella, come dire, nell'aiuto che ci sta dando, lo dico, è un sindaco del PD, noi con il PD non abbiamo niente a che fare, però è con noi dal primo minuto. Addirittura ha fatto un'ordinanza che vieta ai camion sopra i 35 quintali di transitare davanti all'azienda, proprio per aiutarci nel far sì che l'azienda non venga smobilitata. Vabbè, questa è un po' la storia che ci vede fino a qua. Noi dal primo minuto abbiamo iniziato a ricevere la solidarietà un po' da ogni dove, lo dicevo prima. Quella solidarietà, come dire, ha pervaso tutto il mese di luglio, tutto il mese d'agosto, fino ad arrivare, abbiamo fatto delle iniziative abbastanza importanti, se pensate che comunque siamo un'azienda di media dimensione, siamo un'azienda di 400-500 persone, abbiamo fatto iniziative auto-organizzate sul territorio anche di 7.000-8.000 persone. L'11 di agosto, che è la giornata dell'inizio dell'insurrezione, appunto, insorgiamo, della liberazione di Firenze dal nazifascismo, un corteo cittadino molto emozionante, perché insomma per noi a Firenze è una data molto importante. E ora ci apprestiamo appunto a lanciare questa iniziativa, diciamo noi di carattere nazionale, quindi voi aiutateci perché lo sia, il 18 di settembre, perché appunto dietro il nostro slogan insorgiamo, pensiamo che come dire, sia arrivato il momento di provare a alzare la testa. Ovviamente, come abbiamo spiegato a tutti, quella lettera è stata inviata dal Fondo Merrose, da GKN, ma è sostanzialmente in collaborazione con tutti quei governi che si sono succeduti fino ad arrivare a questo odierno, perché quelle leggi sono valide. Quindi GKN Merrose sta facendo probabilmente una procedura legale. Quello che stiamo dicendo noi è che quello sta facendo GKN, ma non solo a GKN, a Whirlpool, a Tinken, alla Giannetti Ruote, a tutte le aziende, a tutti i lavoratori che stanno subendo la nostra sorte, è che questa azione è un'azione non legittima. E quindi, se manca quell'unità dal basso e manca da tanti anni, noi vogliamo provare a resuscitarla, a dargli una scintilla, a provare a dargli una spinta, e quindi attraverso la nostra lotta e quindi la nostra organizzazione riusciamo a dare alla nostra vertenza, cercare di ragionare tutti insieme perché il 18 si possa far partire quella scintilla che rifaccia, come dire, provare a ritornare il sorriso sulle bocche dei lavoratori.